Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Giovedì 7 novembre, bentrovati su Radio Arengo, dato Via De Salvo.
Buongiorno a tutti o buon pomeriggio a tutti da Paolo Porta.
Sul sito arengo.info potete trovare il nuovo numero che è dedicato in particolare al tema del Mediterraneo, ai fantasmi che si aggirano nel Mediterraneo, che non sono solo quelli di Halloween di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Parliamo di un tema di fantasmi anche quest'oggi con Lorenzo Cipriani. Ciao Lorenzo.
Ciao a tutti.
Consigliere comunale a Bologna per Sinistra Ecologia e Libertà e sostanzialmente vicino di casa di Radio Città Fujiko. I fantasmi di cui cominciamo a parlare oggi sono quelli che risiedono nelle carceri, che è un tema che ha toccato anche il Presidente della Repubblica Napolitano con il tema dell'amnistia, dell'indulto, che è un tema ricorrente, visto che non si riesce a gestire, come anche abbiamo avuto occasione anche negli anni scorsi come Arengo del Viaggiatore di prendere in considerazione con una giornata dedicata anche al Pratello. Su questo tema ne parliamo con Lorenzo, che di recente è andato e ha visitato anche la situazione delle carceri del Pratello.
È stato molto vicino dunque al caso, questo è importante, perché insomma sapere che abbiamo qualcuno che nell'effettivo poi dopo analizza e sviscera le cose è una cosa che ci interessa. Si è fatto infatti un gran parlare di questo tema e nell'effettivo ci sono una serie di contrastanti opinioni. Ancora una volta noi dell'Arengo del Viaggiatore siamo ben contenti di accoglierle tutte e di poterle insomma confrontare. Quindi insomma abbiamo la fortuna quest'oggi del grande Lorenzo qui presente con noi, al quale infatti partiremo tranquillamente col chiedergli un po' di infarinarci insomma questo tipo di situazione, come lui stesso la vede.
Oh ragazzi, il carcere del Pratello, come sapete, c'è il carcere minorile, quindi in via del Pratello c'è una struttura che diciamo così ospita circa 30 detenuti che sono lì rinchiusi per diciamo così quelle che non possono stare nel carcere alla Dozza e quindi vengono in quanto minori ricondotti in quel del Pratello. Il carcere del Pratello è una struttura molto fatiscente, è stato detto anche dal ministro Cancellieri quando è venuto a Bologna un paio di settimane fa, faceva proprio riferimento al fatto che Pratello è un carcere che qualora ci fosse un incendio non avrebbe tutte le possibilità
le misure di sicurezza
esatto, per la tutela dei detenuti che sono minori. Quindi noi quando siamo andati lì in vista abbiamo visto una struttura che per l'80-90% riguardava minori non italiani, quindi stranieri, quindi parliamo di ragazzi dell'est piuttosto che nordafricani, uomini.
Considerato che il problema nella sua globalità è chiaramente pare insormontabile, ma per concludere questa prima parte vorremmo capire a questa analisi che cosa può seguire, che cosa eventualmente sta già seguendo.
Ma purtroppo non segue niente. Perché purtroppo in questo paese si parla delle condizioni di carceri e dell'indulto o dell'amnistia solamente quando in galera rischia di andarci Ligresti o ci va figlia di Ligresti, oppure quando si deve parlare di amnistia, così magari facciamo un colpo di spugna sulla condanna a Silvio Berlusconi. Ma nel frattempo, e chi sta nelle carceri lo sa e i volontari che lavorano nelle carceri lo sanno, alla Dozza ci sono delle condizioni che non sono da paese civile, perché la civiltà di un paese la si vede anche dalle condizioni in cui vengono messi i propri detenuti. Io ricordo che per la Costituzione il carcere serve non a punire ma a rieducare delle persone che poi devono essere reimmesse in società. Quando si è in sei in una cella, e vi invito a vedere, perché a Bologna abbiamo tante associazioni anche studentesche che si sono occupate di questo, c'è un'associazione che si chiama Progrè che ha fatto un video in cui ci dimostra come si sta nelle carceri, ed è una situazione in cui in sei ci si divide un gabinetto, situazioni da 5 metri quadri con tutto ciò che può succedere quando si è rinchiusi in cattività. Alla fine la mia domanda è: dopo che si sta 15 anni in questa situazione, quando poi si esce, si è persone migliori? La società ha prodotto qualche cosa di positivo?
Il cuore rallenta, la testa cammina in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento. porto il nome di tutti i battesimi, ogni nome è il sigillo di un lascia passare, per un guado, una terra, una nuvola, un canto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta e la testa cammina, in un buio di giostre in disuso, qualche rom si è fermato italiano, come un rame a imbrunire su un muro. Saper leggere il libro del mondo con parole cangianti e nessuna scrittura, nei sentieri costretti in un palmo di mano, i segreti che fanno paura, finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende la pace. I figli cadevano dal calendario, Jugoslavia, Polonia, Ungheria, i soldati prendevano tutto e tutti buttavano via. E poi Mirka a San Giorgio di Maggio, tra le fiamme dei fiori, a ridere e a bere, e un sollievo di lacrime a invadere gli occhi, e dagli occhi cadere. Ora alzatevi, spose bambine, che è venuto il tempo di andare con le vene celesti dei polsi. Anche oggi si va a caritare, e se questo vuol dire rubare questo filo di pane tra miseria e fortuna, allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio, lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista di Dio.
Rientriamo negli studi di Radio Città Fujiko con Lorenzo Cipriani, gradito ospite dell'Arengo del Viaggiatore, con il quale stiamo discutendo il tema delle carceri, in particolare del carcere minorile del Pratello.
Si è entrati nel vivo del discorso abbastanza in fretta, ed effettivamente è un argomento molto delicato, molto, molto sentito tra le altre, e Lorenzo stava già dicendo cose interessantissime. Eravamo rimasti giusto sul punto, appunto, qual è il senso del carcere, per come i diritti umani lo hanno impostato, e nell'effettivo, insomma, quello che è il percorso rieducativo non va mai perso di vista.
A questo punto approfitto, prendo lo spunto di questa domanda per provare a chiederti come si può spiegare questo senso del carcere alle persone che stanno fuori dal carcere, che dentro il carcere vedono la gente che ha commesso dei delitti, che ha commesso dei reati, e che quindi più di tanto questi diritti non se li ha meritati.
È chiaro che chi sta nel carcere tecnicamente, cioè, ha fatto qualche cosa per far sì di essere privato del principale diritto. Io invito tutti a pensare qual è la principale cosa che ci rende persone libere, appunto la nostra libertà.
Giustamente, la libertà.
Quelle sono persone private della libertà personale. Esiste anche è stato pensato un ruolo come il garante dei diritti dei detenuti, e quindi delle persone private della libertà personale, proprio perché si deve passare il concetto che il detenuto non è una bestia che sta là dentro e che può essere tenuta alla catena. catena, anche perché neanche i cani vanno più tenuti alla catena, ecco, come faceva magari mia bisnonna. Adesso se uno vede un cane alla catena, giustamente denuncia la persona che tiene il cane alla catena. Il detenuto è una persona che sta scontando una pena. La sua pena non necessariamente è l'ergastolo, quindi fine pena mai, e anche in quel caso comunque bisogna interrogarsi su quella che è la persona che sta scontando la pena, ma a volte è anche una persona che dopo 3 anni, 5 anni, 10 anni sta fuori e quindi viene reintegrata in società, ha scontato la sua pena. Ecco, allora io dico, che tipo di servizio stiamo facendo alla società se reimmettiamo persone che 2 volte su 3 ricommettono un reato e ritornano in carcere? Perché questo?
Questo punto di vista, Lorenzo, infatti le statistiche su le recidive dopo l'indulto e l'amnistia in realtà lette in quest'ottica sono differenti, perché è vero che uno che viene comunque liberato da un'amnistia, un indulto, una percentuale di questi è recidiva e commette un altro reato. Però la vera domanda è: quanti di questi, se tu non gli avessi, diciamo, fatto questo provvedimento di clemenza, avrebbero comunque ricompiuto un reato? E da questo punto di vista la statistica ci dice che in realtà l'amnistia e l'indulto un effetto positivo, se non sbaglio, lo hanno.
Beh, innanzitutto perché dopo che sei stato in un posto come il carcere, secondo me fai di tutto per non tornarci, e questo non è necessariamente un aspetto positivo sotto questo punto di vista. Però la vera domanda che hai giustamente posto tu riguarda quello che può essere il ruolo del carcere. A parità di reato, questo bisogna dirlo, a meno che non stiamo parlando di un reato come l'omicidio, cose di questo genere, un italiano non va in galera, uno straniero ci può andare, un marocchino, un nordafricano, quant'altro. Perché? Perché magari l'italiano sa a dove andare, può essere usata una formula diversa rispetto alla custodia in carcere, non so, ad esempio ha una residenza, ha commesso il reato, lo teniamo lì, ogni 2 giorni andiamo a vedere che lui deve stare a casa e quindi sconta una parte della pena magari
ai domiciliari,
esatto. Lo straniero no, quindi poi ci si chiede perché le nostre carceri sono piene di stranieri. Le nostre carceri sarebbero piene di stranieri e di italiani.
Cioè,
il problema è che ci stanno gli stranieri perché gli stranieri non hanno possibilità di scontare la pena detentiva negli altri modi che sono altresì concessi invece agli italiani. Quindi anche questo fatto di dire le carceri sono piene di stranieri, quindi gli stranieri sono tutti criminali, è assolutamente una sorta di profezia che si autoavvera. Se io ci lascio solo gli stranieri perché non hanno come andare, poi sì, i carceri saranno pieni solamente di stranieri.
Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose sono solo fesserie. Scusa,
ti può tenere su. Qui la notte è buia e ci sei soltanto tu. Vivi in bilico e fumi le tue Lucky Strike e ti rendi conto di quanto le maledirai. E da qui, e da qui, qui non arrivano gli ordini a insegnarti la strada buona. E da qui, e da qui, qui non arrivano gli angeli.
Dunque, tema delicatissimo, ma devo dire chiarissimo, il nostro ospite Lorenzo quest'oggi, che ci sta dando un quadro di spunti di riflessione generale, devo dire molto preciso, molto pulito. Ed effettivamente siamo andati con il nostro secondo stacco musicale su una affermazione importante e su un farci notare quanto può essere vero che le carceri siano piene di stranieri lì dove giustamente non hanno possibilità di scontare altresì la pena in altra maniera, come invece è concesso agli italiani. Dunque, abbiamo parlato dunque di carcere, di Via del Pratello, se vogliamo, e come non poter toccare per forza di cose il nome della Cancellieri. È importante perché insomma si fa un gran parlare in questi giorni. Volevo chiederti un po', Lorenzo, tu come vedessi tutta questa situazione, generalmente intesa e anche entrando magari nel dettaglio.
Orwell, Fattoria degli animali, diceva: tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. Ecco, e in questo caso noi potremmo dire: la legge è uguale per tutti, ma per alcuni è più uguale che per altri, soprattutto se hai magari una famiglia con un'amicizia importante come quella del ministro della giustizia, la Cancellieri, che abbiamo avuto, io dico, la colpa, perché è stata colpa nostra se la Cancellieri è stata commissario qui a Bologna, e sventura di averla appunto come commissario prefettizio qui nel nostro comune. Il giorno dell'arresto dei tre ligresti e della fuga in Svizzera di uno degli altri figli, lei chiama la moglie di Salvatore Ligresti, appunto il capofamiglia, e si dice sconcertata e che farà di tutto per venire incontro, farò tutto il possibile, insomma, anche perché poi c'è da dire che il figlio dell'Anna Maria Cancellieri ha lavorato per l'assicurazione, diciamo così, di famiglia dei Ligresti. Che cosa succede? Che la Giulia Ligresti viene scarcerata per motivi di salute e la ministra della giustizia Anna Maria Cancellieri dice: io l'ho fatto come atto umanitario. Ora, la signora Cancellieri, occorrerebbe ricordare che nelle carceri italiane ci sono migliaia di persone. Alla Dozza, ed è una notizia di 2 settimane fa, alla Dozza di Bologna ci sono 3 bambini e una donna incinta in carcere. Ora mi chiedo, la Giulia Ligresti, che è stata incarcerata per reati molto gravi, reati finanziari, certo non ha ucciso nessuno, ma reati finanziari estremamente gravi, è stata tirata fuori grazie all'intervento del ministro.
Su questo però la Cancellieri dice che in realtà autonomamente la magistratura avrebbe valutato il caso.
La magistratura doveva valutare il caso autonomamente e l'avrebbe fatto. Cioè, cosa assurda è che molto probabilmente Giulia Ligresti sarebbe stata liberata dopo un po'. Però c'è stata una telefonata e un intervento che a volte noi diciamo le democrazie. In altri paesi, per una cosa del genere, uno si era dimesso 3 minuti dopo. La verità è che anche all'interno del governo alcuni ministri sono forse più importanti di altri. Josefa Idem, che è una donna che ha commesso sicuramente un errore perché non ha pagato l'IMU su un capannone per poche migliaia di euro, si è dimessa con di fatto Enrico Letta che gliele ha chieste le dimissioni a Josefa Idem, ed è una che all'Italia ha dato tanto nel suo settore, nel suo diciamo così campo. Invece il ministro Alfano, che si è reso praticamente responsabile di un gravissimo caso come quelli della Shalabayeva, di una bambina che è stata praticamente sequestrata nonostante tutto e riportata in un paese dove i diritti umani sono quelli che sono, e nel caso dell'Anna Maria Cancellieri ha detto: io sto con i miei ministri. Cioè, su 2 casi di una gravità enorme anche etica, il presidente del consiglio è stato con 2 ministri. Su un caso diciamo così da barzelletta di una ministra come Josefa Idem, molto apprezzata, invece si è fatto 2 pesi e 2 misure. Questa è l'Italia.
Vita
Ricordati che un uomo ama, ricordati di chi coi fili ti muove. Tu ti sei ancora accorta che ora ti muovo senza i fili.
Per un anno può sembrare un'ora, con tutte le parole, con tutte le parole ancora vengono soltanto da sé.
Ricordati vita di chi coi fili ti muove. Ricordati vita di chi coi fili ti muove.
Ed un anno può sembrare un'ora, con tutte le parole,
ricordati
le parole ancora, vengono soltanto da sé.
Ricordati vita di chi coi fili ti muove. Ricordati vita di chi coi fili ti muove.
Ed un anno può sembrare
un'ora. Nella puntata di oggi il tema delle carceri e con Lorenzo Cipriani, consigliere comunale di Sinistra Ecologia e Libertà, abbiamo visto come questo tema è affrontato a livello nazionale. A livello nazionale, giustamente, Lorenzo, notavi come il governo, diciamo, Letta e il Presidente del Consiglio in primis abbia preso delle posizioni a difesa dei suoi ministri senza in realtà mostrare degli spunti riformisti che ci si aspetterebbe da un premier e ci si aspetterebbe anche dal Partito Democratico, che intenderebbe essere un partito riformista e che adesso sta andando a congresso facendo finta che Enrico Letta non sia un membro del proprio partito sostanzialmente, e manco Giorgio Napolitano, che è un presidente della Repubblica che chiaramente proviene da quella storia. Il caso di Alfano in particolare è stato un caso nel quale si è persa l'occasione di dire mezza parola sulle enormità che commette la polizia in questo paese, che commette anche nelle carceri, e quindi da questo punto di vista si vede come effettivamente di chi ce ne si può disinteressare ce ne si disinteressa. In questo senso è chiaro che il senso di un partito di sinistra, come il Partito Democratico in larga misura è, evidentemente si smarrisce. Per concludere questa puntata avremo piacere di sentire la tua versione, la tua visione su come questo schema politico potrà evolversi e come nella sua evoluzione potrà inserirsi qualche opzione effettivamente di riforma.
Ma la domanda è molto complessa, io sicuramente non ho una risposta. Posso solamente dire che non credo che sia questa classe politica che può cambiare diciamo così le cose in Italia. Non lo può fare sicuramente un governo che non si preoccupa degli esodati, che non si preoccupa del tasso di disoccupazione giovanile, che non si preoccupa degli ultimi, ma si preoccupa solamente dei numeri, dei conti e della finanza. Ora, io sono convinto di una cosa, che se tutti quanti noi riapprezziamo la voglia di tornare a fare politica a livello personale, ma non per ambizione, ma con quel sistema di voglia di impegnarsi per le proprie città, per il proprio paese, perché no, anche per noi stessi, quella credo che sia una possibilità, perché i partiti sono deboli in questo momento. I partiti possono essere assaltati dai signori delle tessere, come sta succedendo in questo momento al Partito Democratico, oppure possono essere assaltati dalle persone in carne e ossa che vogliono entrare in possesso di quella grande arma che è la politica, e che non deve essere lasciata a pochi signori in giacca e cravatta, ma deve poter essere lo strumento con il quale i cittadini si riappropriano delle istituzioni. Io di questo sono convinto, e credo che Sinistra e giustizia sociale sono due parole che sono due sinonimi.
Grazie mille Lorenzo, devo dire che la tua maestria ha portato un po' di chiarezza, insomma, magari anche nella testa di chi aveva un po' confuso l'argomento. Grazie mille per essere stato pulito nel tuo intervenire, e grazie mille davvero di quello che è stato il tuo portare l'esperienza, insomma, vissuta. Effettivamente il senso di impegno dovrebbe toccare tutti quanti noi, fare politica in questo senso dovrebbe partire effettivamente da noi. Una puntata molto bella, devo dire. Grazie mille ancora Lorenzo, grazie mille a tutti quanti voi che ci avete ascoltato. Ci sentiamo giovedì prossimo, sempre su Radio Città Fujiko.
Ciao.
Ciao.